dovrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Benvenute e benvenuti a Vengo Anch'io, trasmissione della domenica mattina di Radio Onda Rossa, 11.03, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza, 06 49 17 50, il contatto telefonico.
Sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa.
E vi ricordiamo anche che Radio Onda Rossa non fa pubblicità, quindi il conto corrente postale su cui fare dei versamenti per sostenere Radio Onda Rossa è il 6180 4001, intestato alla cooperativa culturale Laboratorio 2001, Via Voci 56, Roma.
Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale.
E invece di andare al tuo funerale potete passare qui presso i nostri studi di Via dei Voci a lasciare un vostro contributo o e vedere anche appunto l'effetto che fa, e sicuramente sarà un effetto corroborante per le casse esangui della radio. E quindi 11.04, cominciamo con Vengo Anch'io. Vediamo se i microfoni ci sono.
Vai. Ci sono, sono stati controllati stamattina. Insomma, sono in equilibrio perché vanno e vengono come le sottoscrizioni, de volte arrivano, de volte mancano.
Equilibrio sempre precario comunque.
Un equilibrio, insomma, veramente. Così oggi proviamo a fare un ragionamento di questi avvenimenti internazionali, insomma, che ormai stiamo lì per lì a un'avventura di guerra in Libia, perché ormai tutto si gioca così. Abbiamo avuto questo ennesimo omicidio dai regimi dittatoriali che sono amici nostri, che hanno ammazzato questo ragazzo, questo studioso che stava preparando una tesi su movimento dei lavoratori egiziani, l'hanno fatto sparire e fatto ritrovare morto. Se cercheremo di capire cosa succede, avremo poi magari un contatto anche con un giornalista che già abbiamo utilizzato da questa radio, con Alberto Negri, che è l'unico, quando lo legge, che più o meno dà una lettura più aperta, più, anche se scrive su un giornale di padroni come Il Sole 24 Ore. Proviamo, dovremmo avere un contatto anche col compagno Caribbe Franceschi, che questo che ha scritto il libro, che ha combattuto 3-4 mesi nel fronte di Kobane. E poi abbiamo subito, gli diamo la parola a Vincenzo, che è venuto in studio a presentare questa iniziativa che si sta preparando per il 19 marzo su Kurdistan. E il 19 marzo sarebbe Nevrozzo, no? Il giorno, la festa di Capodanno, diciamo, del popolo curdo. Si stanno facendo tutta una serie di iniziative, si sta preparando questa cosa. Do la parola a Vincenzo, che dà queste informazioni.
Buongiorno agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Sì, avviene un fatto straordinario quest'anno, ma la straordinarietà è che da questi microfoni voi ascoltate quello che sta avvenendo ai danni del popolo curdo giorno dopo giorno. Ci sono ormai città che voi conoscete, perché siamo andati insieme a Diyarbakir, siamo andati insieme a Silvan, siamo andati a Batman, siamo andati a Cirz, siamo andati in quasi tutte le località, ovviamente, del Kurdistan turco. Siamo andati per portargli sostegni, per presenziare le elezioni che si sono svolte nell'anno scorso due volte. Siamo andati per i progetti di solidarietà, da quelli sanitari a quelli dei bambini in adozione di Kobane, a quelli dei centri delle donne, a quanti altri, insomma, eccetera. Ebbene, tutto quello che abbiamo conosciuto ci è stato testimoniato in radio anche di recente da parte di coloro i quali sono arrivati di corsa in Kurdistan, e nella stessa Diyarbakir, la capitale del Kurdistan, hanno visto come si è distrutta Sur. Sur è la vecchia città di Diyarbakir, è un po' una San Lorenzo moltiplicata per quattro, per quanto era estesa, eccetera. Eppure sono stati scacciati via dopo una resistenza fatta con le barricate, non fatta con il fuoco, eccetera, e dove sono già morti a Sur una decina di persone, una decina di curdi da quella situazione, scacciati via. Chiunque voglia oggi andare, se avesse la possibilità come giornalista, eccetera, vedrebbe i bombardamenti, i colpi di cannone sui muri, le palazzine già sbrecciate, eccetera. Sono 300.000 già le persone, i curdi, messi in fuga dalle loro città in virtù di questa guerra dispiegata dal boia Erdogan nei confronti del popolo curdo, lui dice, per impedire al PKK di ovviamente sovvertire le leggi di quel paese, la stessa Turchia che sapete bene quanto è intricata in Medio Oriente, in questa sporca guerra, ovviamente, eccetera, e che quindi forte del consenso che gli dà l'Europa, forte dei soldi che gli dà l'Europa, l'ultima tranche sono quelle dei 3 miliardi per trattenere i migranti, cosa che non fa, poi ce li scarica con questo gioco che si fa sulla pelle umana. Da ieri ci fanno vedere le immagini della fuga da Aleppo, insomma sono sempre le stesse, non ci sono immagini nuove, lo capiamo ovviamente laddove fossero vere, che la gente è insopportabile, e i bombardamenti, come dire, e la guerra quartiere per quartiere, come dire, frazione per frazione, ma è una forma di speculazione, come dire, ancora una volta, che, come vedi, preme sull'Europa, perché l'Europa poi a sua volta diventa xenofoba in virtù della quantità di migranti o di profughi soprattutto che premono alle sue porte. Bene, in questa storia che dura, difficile, bombardamenti dei villaggi, scacciati dalle proprie città, già 420 morti, tra cui numerosissimi bambini, eccetera. Bene, per la prima volta dopo 20 anni, almeno questa è la mia memoria, ovviamente, del rapporto che ho con il Kurdistan turco, per la prima volta dopo 20 anni la municipalità, le realtà dell'HDP, il partito a carattere curdo di sinistra, e quanti altri non sono in grado di chiamare a festeggiare il Nevroz. Cioè, stanno dicendo pubblicamente che non possono farlo l'appello pubblico, non sono in grado di garantire l'incolumità di coloro i quali che vi possano partecipare dall'Europa, eccetera, perché non sono in grado anche di garantire la loro incolumità. Capite bene che dichiarazione è per coloro i quali hanno salvato l'umanità dall'ISIS a Kobane, no? Pensate che a fronte del loro sacrificio la sporca coscienza europea se ne è lavata, ovviamente, le proprie responsabilità, come hanno fatto gli Stati Uniti e quanti altri, ovviamente, e adesso li ripagano con questa moneta, tra l'altro una moneta sporca che gli ha impedito di partecipare a quella farsa che è la chiamata a Ginevra, ovviamente, eccetera, perché la Turchia fa blocco, non vuole nessun curdo, né di carattere turco, ovviamente, né di carattere iracheno, in modo che lei stessa abbia a garantirsi, come dire, le prospettive nel futuro Medio Oriente. E a fronte di questa realtà ci siamo riconvocati, ovviamente, come Rete Kurdistan qui a Roma, cosa che facciamo ogni settimana al centro Ararat, ricordatevelo, E è stata una riunione straordinaria, con la presenza ovviamente anche dei responsabili curdi, ed è venuta fuori questa urgenza, questa straordinarietà. Non è possibile più vedere appunto questa continua falcidia di popolazione curda senza mettere in moto un pezzetto della solidarietà che siamo in grado di mettere in moto. E ci siamo detti, se non ora, quando? Ecco, questa frase banale spesso che si ripete. Il 19 marzo è la data, in virtù che è un sabato, insomma, no? Tra il 19 e il 20 marzo si situa quello che Ettore ricordava, il Nevroz. Il Nevroz è il capodanno curdo. Nella loro storia millenaria, nella loro cultura, nella loro presunta religione, non è una religione lo zoroastrismo, ma è un qualcosa di animismo, ovviamente vissuto come interreligione da parte di dei popoli della Mesopotamia, indicano appunto un calendario diverso dal nostro gregoriano. Ma indipendentemente da questa storia, il Nevroz negli ultimi 40 anni ha assunto la valenza ovviamente di lotta di liberazione. Lotta di liberazione che dopo la svolta di Ocalan del 2003 col confederalismo democratico indica ovviamente la lotta di resistenza del popolo curdo nei confronti della sopraffazione, del genocidio che vuole perpetrare Erdogan da questo punto di vista. E allora ci siamo detti, l'unico piccolo sforzo che possiamo fare è che quella giornata, il 19 marzo, la piazza del Kurdistan, la piazza del Nevroz sia a Roma. Perché a Roma ovviamente? Perché a Roma i dirimpettai, ci abbiamo il governo ovviamente, ci abbiamo le ambasciate, no? Ci abbiamo il Papa, insomma ci abbiamo tutti questi soggetti ovviamente eccetera, che stanno giocando con le sorti dell'umanità in Medio Oriente. E allora devono essere responsabili, devono pagare un prezzo, devono dire da che parte stanno. Voi direte è scontato, quelli stanno dalla parte della Turchia ovviamente eccetera, e fanno falcidia, sono complici, come dire, no, del genocidio nei confronti dei curdi. C'è un appello, lo lasceremo qui in radio a partire da oggi, c'è un appello che è rivolto a tutti, è rivolto innanzitutto ovviamente a tutte le reti di sostegno solidali per tutti i popoli oppressi eccetera. C'è un appello rivolto a tutte le realtà del mondo antagonista, del mondo alternativo, delle realtà degli spazi sociali, dei migranti ovviamente, degli ambientalisti, di tutte le reti che piccole, purtroppo sono piccole, che combattono contro la guerra in ogni modo. Tra breve è quasi scadenzata la guerra contro la Libia, insomma, no? Quindi ne avremo un altro scenario con la piena partecipazione dell'Italia.
Stanno lucidando gli scarponi.
No, ma credo che abbiano preparato già le basi NATO, no? Perché da dove parte poi questa guerra se non da questa storia, con questo sporco esercizio del governo italiano che continua a fabbricare armi, a venderle negli scenari dell'Arabia Saudita contro lo Yemen, a venderli agli stessi turchi. Ovviamente sono armi sporche, sono armi delle bombe a grappolo, sono i missili, certo, ovviamente, che vengono scagliati, e tutti stanno zitti, si fanno tutti i cazzi loro dentro questo paese di merda ovviamente eccetera. C'è questa piccola radio insieme a qualche altra piccola radio che riesce a fare un po' di comunicazione, come lo farà oggi ancora, risentendo uno di coloro i quali ci capisce, e quantomeno non è fazioso, che Alberto Negri, ancora una volta, insomma, qui dentro almeno capiamo tutti quanti insieme a che punto e a che stadio stiamo. Dentro questa vicenda ovviamente in cui si situa il contributo che possiamo dare al popolo curdo in questo momento di difficoltà estrema e anche nell'approcciarsi a preparare o a sviluppare il massimo di contrasto possibile alla guerra che si sta preparando contro la Libia, le altre guerre che sono in corso eccetera, la chiamata alla manifestazione, alla corteo nazionale del 19 a Roma c'era sembrato un fatto scontato, ma probabilmente, come spesso avviene, non è un fatto scontato. C'è un microcosmo che dice: ma io il 19 già ho preparato l'orticello mio. Quell'altro dice: ma il 19 è troppo poco, perché ci devono 4 mesi per fare iniziativa. Ma che i curdi che fanno? Devono stare altri 4 mesi a essere bombardati, eccetera, eccetera. Insomma, dobbiamo stare ancora a vedere quelle immagini che ci arrivano in televisione, che ogni volta sono cazzotti dentro lo stomaco, eccetera. Quindi io mi rivolgo soprattutto, e poi utilizzeremo questa radio. Ho preso lo spazio, memore ovviamente il comitato di redazione. Lunedì c'è un buco dalle 16 alle 17. Cominciamo da questo lunedì per arrivare fino al lunedì del 21 di marzo, cioè questo mese, eccetera, chiamata la trasmissione proprio Nevroz 2016, insomma, da sto punto di vista, in modo da poter amplificare questi messaggi che possono arrivare da tutta Italia, questa convergenza. E quindi questa chiamata, io mi auguro a cui possano e debbano rispondere tutti, visto che tutti sono affiancati ai curdi, no? Io non ho sentito nessuna dissonanza quando c'era Kobane, no? Nei confronti del popolo curdo. Ricordo bene che c'erano addirittura dagli stalinisti agli anarchici, cosa molto contraddittoria, ma li ho visti in piazza, distribuivano ovviamente materiali tutti a pieno sostegno. Mi auguro che ci sia questa stessa convergenza, perché la chiamata è rivolta non solamente alle forze che noi siamo chiamati costantemente a riferirci, al movimento di lotta per la casa, a quant'altri, eccetera, ma è a quegli accademici che hanno sottoscritto ovviamente quel sostegno agli accademici turchi, quei 1200 addirittura, di cui alcuni arrestati perché hanno solo sottoscritto bisogna fare la pace con i curdi, oppure agli stessi sindaci di Palermo, Orlando, allo stesso sindaco De Magistris, che tra breve, il 15, lunedì 15, si appresterà a dare la cittadinanza onoraria a Ocalan, e quindi svolge una funzione politica da questo punto di vista. E noi ci auguriamo che non siano solo il sindaco di Palermo e il sindaco ovviamente di Napoli, ma ci siano i sindaci del nord, alcuni del centro. Purtroppo a Roma non possiamo dedicarci a niente, siamo due prefetti, voglio dire, altre storie di questa natura ovviamente, eccetera. Ma insomma, dobbiamo farcela affinché ci sia questa forma, sia simbolica sia materiale, a sostegno di questo popolo. Ma le attività veramente sono tanti, pensate, no? Ci hanno chiamato gli amici del Notrib dell'Irpinia, che ci hanno detto: noi abbiamo un buon aglianico, possiamo metterci l'etichetta dei curdi? E noi abbiamo detto: ragazzi, ci fate solo che piacere, è sufficiente metterci la bandiera ovviamente, eccetera, e venderemo, come dire, no, il vino aglianico con un piccolo supporto di solidarietà, così il sostegno va ai vari progetti. Per dire che ci sono tutta questa serie di attività che vanno menzionate, perché sono necessariamente importanti. Per cui alla fine della fiera intanto c'è un primo appuntamento, ce ne sono tanti, ve li elenco così vado a conclusione. Questa settimana che entra, già il 12, venerdì 12, qui al Cinema Palazzo, ci sarà la presentazione in prima europea e unica, prima che, perché il video poi parteciperà ai vari premi che si svolgono nel cinema, insomma, eccetera, in cui si tratta della vita di Sakineh, la compagna fondatrice del PKK, che è stata uccisa 3 anni fa a Parigi. E andiamolo tutti a vedere, sta qui alle ore 21 ovviamente al Cinema Palazzo, una piccola sottoscrizione per l'entrata che va ai progetti del popolo curdo, e quindi quella è la prima iniziativa venerdì 12.
Ce n'è una che si tiene martedì prossimo al cortocircuito, che è legata alla resistenza di Kobane, la resistenza dei curdi e anche alla resistenza dei spazi sociali che stanno portando avanti, e vogliono abbinare le due ragionamenti. Penso che anche martedì cercà di lanciare questo appello, eventualmente
lo tutti,
lo fotocopiamo,
il cortocircuito è dentro le iniziative della rete curda,
perché abbiamo martedì e venerdì.
Benissimo.
Già due giornate.
Beh, hai fatto bene a ricordare martedì, ovviamente dicevo venerdì. Sabato alla Casa Internazionale della Donna c'è innanzitutto dalle 11 un incontro nazionale con le rappresentanti del popolo curdo, e quindi diventa un seminario, perché poi alle 15.30 c'è la presentazione del secondo libro su Sakineh, Ho lottato tutta una vita, questo è il titolo del secondo libro. La sera alla ex Snia Viscosa c'è, nell'anniversario dell'occupazione della Snia Viscosa, un'altra iniziativa a sostegno del popolo curdo, che avviene attraverso 3 documentari e poi con la cena di sottoscrizione. Domenica 14, ve lo ricordo, alle ore 15 al Colosseo. Ci sarà la seconda giornata di mobilitazione, faremo una settimana ovviamente di domenica, alle ore 15 è l'anniversario di Ocalan e quindi cercate di venire e di partecipare, ma la radio lo ricorderà spesso. Per finire, il 15, ve l'ho detto, a Napoli. Napoli sta qui a due passi, se vogliamo ci arriviamo tutti, io credo che sarà una bella giornata a Napoli, a partire dalle 11 presso il comune di Napoli, al centro di Napoli, ci sarà appunto De Magistris e il consiglio comunale che darà la cittadinanza onoraria a Ocalan. Poi si farà un'iniziativa la sera in cui tutti i musicisti napoletani, da 99 posti a tutti i jazzisti napoletani, saranno lì. Sarà una bella kermesse che vale la pena starci, ovviamente c'è. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, abbiamo indicato possa essere la prima riunione a carattere nazionale con cui ci si incontra per costruire la manifestazione
del 19.
Poi ovviamente sappiamo che è un lunedì, che quindi possono esserci delle difficoltà per qualcuno, ma il sabato successivo potremmo fare la convocazione finale, ovviamente, eccetera, quindi mi sembra che sia sabato 20, una cosa del genere, in modo scusate in modo che
c'è i polveri sottili,
è vero, hai ragione,
sei stato tante volte a Taranto, che
tutto questo possa partire e possa arrivare a definire, qualcuno se lo ricorderà, quando arrivò Ocalan in Italia, ci trovammo tutti a Piazza Kurdistan, lì al Celi, ovviamente, eccetera, c'erano tanta gente che oggi si è imbarcata anche col governo o coi governi, ovviamente, eccetera, ma insomma la brava gente, la gente che dà il meglio di sé, eccetera, era lì dentro. E vi ricordate, lasciammo in quella piazza la targa Piazza Kurdistan, ovviamente. Oggi la Piazza Kurdistan l'appenderemo ovviamente a Roma, nella piazza dove termineremo ovviamente l'iniziativa. Ancora è troppo presto dirlo. Ho finito, voglio solo fare questo appello finale a tutte le realtà romane, anche quella che mi ricordava Ettore prima di cominciare, ovviamente quella in cui si stanno incontrando a Casale Falchetti e in ogni dove tutti coloro i quali vogliono lottare contro gli sfratti, gli sgomberi, contro la pretesa del prefetto Tronca di inviare, come dire, le comunicazioni di sfratto, vedi cortocircuito, vedi ESC, vedi Casale Falchetti, vedi, mi sono dimenticato sicuramente. Allora, anche a costoro, capite bene, bisogna fare massa critica, bisogna che stiamo tutti insieme in questa battaglia. Lo abbiamo fatto perché abbiamo dato voce al popolo del Kurdistan in queste vostre sedi, in queste nostre sedi, eccetera, eccetera, e sarebbe una disgrazia non qualcuno che si sottragga e non abbia lo stesso afflato, lo stesso apporto, insomma, quello che possiamo dare minimamente, appunto, quello che possiamo fare noi dopo quelle poche cose che abbiamo fatto, tra i tributi di solidarietà, l'impegno diretto, chi è andato a verificare, ha tentato addirittura di arrivare a Kobane, tra chi invece c'è stato a Kobane, tra breve lo sentirete ovviamente, eccetera. Ecco, questo è l'appello, lo risentirete più volte da Radio Onda Rossa e cerchiamo di rispondere immediatamente all'appello. La convocazione romana è d'obbligo, ovviamente, eccetera, ma la faremo insieme rispetto alle nostre e vostre disponibilità, in modo da poter poi arrivare ad andare in questura e dire: la giornata del 19 si svolge con queste modalità, c'è sta tutta Roma, c'è sta mezza Italia ovviamente che viene da questa parte, saremo tantissimi, è l'unico piccolo contributo che possiamo
l'unica cosa dare. Vincenzo, ribadiamo il 19 di marzo, ecco, ribadiamo pure il mese, perché
vorrei che... di San Giuseppe
vabbè, no, levamo San Giuseppe perché ce ne può fregare meno, è il giorno del Nevroz,
il giorno dei bignè,
è il giorno del Nevroz. Voi sapete che il popolo curdo è diviso tra quattro stati, noi stiamo parlando del Nevroz in Turchia, sì, perché è sicuro che in Iraq nei limiti, nelle possibilità si farà. Immaginate nella Rojava sarà un'apoteosi ovviamente, nella Kobane liberata, certo, insomma, certo, e via di seguito, eccetera, eccetera. Pensate invece come saranno disgraziati in Iran, che l'Iran opprime ovviamente il popolo curdo. In Siria è quello che è, insomma, l'abbiamo già detto, quindi a noi ci interessa in questo momento un sostegno importante, decisivo nei confronti del popolo curdo.
Ok, Vincenzo. Senti, che mandiamo uno stacchetto musicale? Così ricapitoliamo un pochino.
Sì, adesso mandiamo uno stacco appena lo trovo.
Sì, allora andiamo stacchetto musicale, siamo in attesa.
L'avevamo trovato alla regia spiazzata perché stava manovrando altre cose.
Radio Onda Rossa 87.9, 11.30. E allora, come preannunciato, passiamo a un altro argomento. Cerchiamo di affrontare un po' la questione della guerra imminente in Libia con Alberto Negri. Pronto?
Pronto, buongiorno a voi.
Sì. Buongiorno.
Buongiorno Alberto. Senti, prima di passare all'esame della situazione libica, o appare sempre più evidente, diciamo, una prossimità con un conflitto, un intervento militare, tra l'altro fortemente spinto stando alle ultime dichiarazioni dagli stessi Stati Uniti, e quindi un coinvolgimento eventuale dell'esercito italiano in questa missione, in questo intervento. Vorremmo dare però con te uno sguardo su un'altra questione. Io tra l'altro oggi ho letto sul Sole 24 Ore un bellissimo tuo articolo che porta il titolo "Il vero volto dell'Egitto che nessuno vuol vedere". Ci potresti dare una mano a capire un po' meglio in quale quadro è maturato l'assassinio di Giulio Regeni? Cioè, in altre parole, oggi qual è la situazione politica, economica, sociale in Egitto? Considerando che lì sta avvenendo una cosa, questo lo dico a beneficio di chi ci ascolta, è applicata sostanzialmente quella, un decreto di stampo nazista, quello che i nazisti chiamavano il Nacht und Nebel, cioè il notte e nebbia, dove spariva la gente senza che se ne avesse più notizia. Ci consta che lì almeno 600-700 persone, soprattutto giovani contestatori impegnati nei sindacati di base, nei sindacati indipendenti, stiano facendo la stessa fine. Quindi una storia che si ripropone attraverso, diciamo, questa infame di atti che il governo di Al-Sisi sta ponendo in essere. Ci fai un attimo un quadro un po' di questa situazione?
Ma dunque, l'Egitto è un paese diviso, perché il colpo di stato militare del 2013 ha avuto il sostegno, come sappiamo, di una parte della popolazione di quel movimento Tamarrod, e poi però si è scatenato in una repressione sanguinosissima contro i fratelli musulmani che erano al potere col presidente Morsi. Ci sono stati più di un migliaio di morti tra quel luglio e quell'agosto del 2013. e poi decine e decine di migliaia di persone sono finite in carcere, altre centinaia sono sparite. Un paese diviso in cui sembra però non ci possa essere un'alternativa, un generale che ingaggia anche una lotta senza quartiere al jihadismo islamico, perché l'Egitto è travolto da una serie di conflitti interni ma anche in qualche modo esterni, perché quello in Sinai è evidentemente un conflitto di più ampia portata, che va ben oltre l'Egitto, con la presenza di gruppi affiliati all'ISIS. In questo contesto la repressione del generale Sisi non ha risparmiato nessuno. Il volto dell'Egitto che nessuno vuole vedere è il volto di quella parte del paese che in qualche modo non si voleva arrendere né ai Fratelli Musulmani né al generale. Ma al-Kubra, il centro tessile con decine e decine di migliaia di operai che lì lavorano, è un esempio di questo, perché nel 2012 a Mal al-Kubra la popolazione in quell'area, la città a 400.000 abitanti, ha detto di no alla costituzione islamica dei Fratelli Musulmani e allo stesso tempo poi però ha detto di no anche al generale al-Sisi. Cioè c'era il tentativo, e c'è ancora il tentativo, di avere un'alternativa a quella o di un governo di stampo musulmano o di continuare ad avere delle autocrazie militari, perché questo paese, appunto, a parte l'intervallo di Morsi, è stato governato da Nasser in poi dai militari. Nasser, Sadat, Mubarak, Sisi sono tutti generali che hanno smesso la divisa per indossare giacca e cravatta, ma che in realtà non hanno cambiato una virgola di un sistema di potere che si basa sull'esercito, che ha anche un forte ruolo economico, sugli apparati di polizia e sui servizi, che sono come sempre il puntello, il sostegno vero del potere. Oltretutto il paese vive una crisi economica dovuta, come sappiamo bene, anche al crollo del turismo, ma soprattutto al fatto che questo paese non ha saputo sviluppare in questi anni grandi alternative. Adesso spera nel gas, nel giacimento di gas di Zohr, quello che è stato trovato da Leni a largo delle coste egiziane, ma non è sufficiente in qualche modo a dare lavoro, occupazione e dignità a un paese di cui diciamo che ha 90 milioni di abitanti, ma non sappiamo neppure in realtà quanti siano. Insomma, l'Egitto vive un periodo davvero, davvero complicato e difficile, e in qualche modo tritura le vite degli stessi egiziani, e non solo, come abbiamo visto nel caso di Giulio Regeni.
Senti, c'è un collegamento per certi aspetti riguardo alla questione libica, l'Egitto e il comportamento del governo italiano nei confronti di al-Sisi. Nel senso che poi gli interessi dell'Italia in Libia sono concentrati soprattutto sulla parte dove ci sono i giacimenti petroliferi del gas, come quello di Melitta. E in questa parte della Libia l'uomo, il dominus, è Khalifa Haftar, che sostanzialmente è sostenuto dall'Egitto di al-Sisi. E quindi c'è in una certa maniera un collegamento fra i guanti di velluto con cui si sta trattando il regime egiziano dopo quello che è successo al giovane ricercatore e gli interessi strategici dell'Italia in quella zona della Libia, dove la presenza egiziana, fra le altre cose, l'Egitto è anche intervenuto militarmente qualche tempo fa in quella zona.
Non c'è dubbio. Quella che il rapporto tra l'Italia e l'Egitto è diventato complicato perché lo stesso governo italiano in qualche modo lo ha complicato, nel senso che noi siamo stati col governo Renzi il primo paese in Europa in qualche modo a legittimare il potere di al-Sisi, a legittimare non solo la sua lotta al terrorismo ma evidentemente anche la sua mano dura, durissima nei confronti dell'opposizione. È in Italia che ha fatto il primo viaggio in Europa a Sisi, e lo stesso Presidente del Consiglio Renzi si è poi recato due volte in Egitto e poi ha presenziato anche all'inaugurazione della nuovi lavori per il canale di Suez, che sono un altro aspetto assai strategico in tutta questa questione. Ma sullo sfondo rimaneva il problema il problema della Cirenaica del generale Haftar, il cui sponsor principale è sicuramente l'Egitto. Che cosa si pone, cosa si propone il caro in Cirenaica? Bene, esplicitamente gli egiziani non l'hanno mai detto, ma c'è una rivendicazione storica da parte dell'Egitto sulla Cirenaica. Io ricordavo in un articolo qualche giorno fa che nel 1943 Churchill incontrò Farouk al Cairo, davanti a una carta geografica Farouk si avvicinò e indicò col dito la Cirenaica dicendo: questo un tempo era Egitto. Churchill si voltò di scatto, col solito aplomb disse: non mi risulta. Eppure queste rivendicazioni ci sono, e chiaramente la sponsorizzazione di Haftar è parte di queste rivendicazioni. Ricordiamo che in Egitto, in Libia hanno sempre lavorato meglio degli egiziani, che la Cirenaica è la parte della Libia che contiene le maggiori riserve di petrolio, ancora maggiori di quelle della Tripolitania, dove è su interesse l'Italia. Questa sponsorizzazione di Haftar è un problema. È un problema perché Haftar vorrebbe candidarsi come l'uomo forte di tutta la Libia, non solo della Cirenaica, e questo naturalmente è visto come fumo negli occhi a Tripoli, dove le fazioni islamiste lo vedono come l'alleato di Assisi, cioè di colui che ha fatto fuori Mohamed Morsi. E gli interessi italiani sono in Tripolitania, come sapete bene, con quelli dell'ENI, con i fossi petroliferi, con il gasdotto Green Stream, il terminale di Mellita, e quindi gli italiani hanno cercato di convincere sia Assisi che Haftar in qualche modo a fare un passo indietro per la costituzione di questo governo di unità nazionale. C'è stata una delegazione di diplomatici, di uomini di servizi che hanno incontrato recentemente Haftar, ma per ora i risultati non se ne vedono ancora. Per questo il rapporto tra Roma e il Cairo è un rapporto storicamente di alleanza. Nasce all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, quando firmammo un accordo che risarciva anche l'Egitto del fatto che l'Italia aveva invaso l'Egitto. Ricordiamoci bene tutto quello che è stata quella vicenda, poi culminata con la battaglia di El Alamein. Ma d'altra parte quello fu una mossa che aveva anche una sola lungimiranza, perché il ministro degli esteri di allora, Carlo Sforza, disse: guardate, questo diventerà il paese guida del mondo arabo, e ci aveva visto lungo, perché poi abbiamo visto la caduta della monarchia, l'ascesa di Nasser, la grande influenza che ha avuto l'Egitto su tutte le vicende mediorientali degli ultimi 40-50 anni. Ebbene, però questo non basta in qualche modo a essere alleati per sempre, e anche gli interessi economici non sono sufficienti in qualche modo ad arrendersi davanti a queste situazioni, che adesso probabilmente possono diventare, dopo l'omicidio di Giulio Regeni, ancora più, come dire, brucianti, soprattutto la questione della Cirenaica e del generale Haftar. Detto questo, come prima avevate introdotto giustamente la nostra conversazione, non è detto che la comunità internazionale, segnatamente gli Stati Uniti e la Francia, aspetteranno la formazione di un governo in Libia per poter intervenire.
Ecco, Alberto, proprio a tal proposito, secondo te oggi un'eventuale soluzione di tipo militare, sia con bombardamenti che con truppe di terra, da chi può essere determinata? Cioè, in sostanza, chi ha il pallino in mano di questa decisione?
Essenzialmente gli Stati Uniti. Ricordiamoci che John Kerry, segretario di Stato americano, è stato qui la settimana scorsa per una riunione antiterrorismo sull'ISIS e ha detto, secondo me, la cosa fondamentale che dobbiamo ben avere di fronte: non un soldato americano metterà piede né in Siria né in Libia, ha detto Kerry. Quindi l'intervento americano sarà, presumo, un intervento essenzialmente fatto di raid aerei e forse di qualche incursione delle truppe speciali, come ha già fatto. Ricordiamoci che l'operazione con cui è stato preso al Libi questo militante che è presunto affiliato di Al Qaeda, no? Ebbene, credo che appunto sia la Francia che gli Stati Uniti siano concentrati sui radar. E chi dovrebbe intervenire sul terreno? L'Italia? Intervenire sul terreno in queste condizioni, cioè senza un governo di unità nazionale, senza un accordo tra le fazioni, esporrebbe sicuramente le truppe italiane a delle ritorsioni, perché anche se si hanno degli alleati, un'occupazione militare o comunque l'intervento militare viene sempre visto da qualcuno in maniera ostile. Forse l'Italia dovrebbe concentrarsi sui propri interessi, che sono quelli che citavo prima, dei terminali petroliferi e gasieri.
Senti, a proposito di questo, degli interessi nazionali che coincidono poi con gli interessi dell'ENI, c'era un articolo che è uscito nel Wall Street Journal ad aprile dell'altro anno, che si sorprendeva del fatto che l'ENI fosse stata in grado di mantenere questo ruolo predominante nel paese quando tutte le altre compagnie erano state costrette praticamente ad andarsene. E l'ENI aveva fatto, riferiscono le fonti del Wall Street Journal, degli accordi con le milizie locali. Invece a gennaio di quest'anno c'è stato un attacco all'hub di Melitta, e questo in qualche maniera è stato un momento di accelerazione dell'interesse italiano nell'intervento militare diretto in Libia. Non ci sono le condizioni perché l'accordo è saltato, ed è saltato anche perché la questione di fondo era il discorso dell'esercito, cioè nel senso che il Ministero della Difesa non poteva essere appaltato ad Haftar. Ma non ci sono solamente due fazioni in Libia, ci sono tutta un'altra serie anche di fazioni che comunque hanno un potere nel territorio molto evidente, e quindi probabilmente questo accordo strumentale per quanto riguarda il governo libico unitario è un accordo che serviva semplicemente all'Occidente per poter poi intervenire militarmente nell'area.
Sì, non c'è dubbio. E poi c'è da sottolineare, come dicevi, insomma, la Libia ha 2000 fazioni circa, di stampo anche tribale, che sono molto importanti, perché le fedeltà, insomma, le lealtà tribali hanno avuto sempre un peso importante in tutta la storia del paese, e sono riemerse prepotentemente dopo la caduta di Gheddafi nel 2011, insomma. Quindi in realtà tenere insieme tutti i pezzi di questa vicenda è difficile anche per un gruppo come l'ENI, che naturalmente aveva degli accordi con le milizie locali, che ha avuto sempre una presenza molto forte sul territorio, che di questo territorio aveva una conoscenza forse superiore a tutti gli altri, perché questo non voglio decantare certo le lodi del nostro gruppo petrolifero, però un anno e mezzo prima della caduta dello stesso Gheddafi c'erano state missioni dell'ENI volte a capire quale potesse essere l'evoluzione in generale economica e sociale del paese, cioè cercando di vedere anche dentro il paese quale fosse l'evoluzione interna. Cioè l'ENI ha sempre avuto un'attenzione molto forte su questo territorio, come del resto tutta l'Italia, con la sua presenza diplomatica. E la grande sorpresa per cui che è irritato sia i francesi che gli inglesi è stata che quando è caduto il regime di Gheddafi gli italiani non sono stati buttati a mare, secondo quella che poteva essere la retorica del vecchio regime, no? Degli italiani colpevoli dell'occupazione coloniale, ma anzi in realtà è stato assolutamente il contrario, e l'ambasciatore italiano Buccino era diventato punto di riferimento di tutte le fazioni che erano a Tripoli, con Fratelli Musulmani compresi. Io stesso con Buccino ho incontrato i Fratelli Musulmani due volte, e avevano nei confronti dell'Italia una forte stima, addirittura si chiedevano perché non fossero gli italiani a guidare una missione di ricostruzione del paese. Questo evidentemente non è piaciuto ai nostri alleati. I nostri alleati europei sono anche i nostri competitor, sono anche i nostri concorrenti, e anche nel caso di un intervento noi non ci dobbiamo guardare non soltanto ovviamente dalle fazioni e dai gruppi che sono sul terreno, ma anche dai nostri stessi alleati.
C'è il fuoco, bisogna guardarsi dal fuoco amico. A tal proposito, appunto, Alberto, se tu ci aiuti ad approfondire proprio questa questione, a me sembra questo, non so se tu sei d'accordo, che questo reale scontro sulla Libia si gioca poi sostanzialmente anche in Europa. Cioè, mi risulta difficile, data la divergenza di interessi materiali in termini di interessi sul petrolio, sul gas libico, pensare ad una coalizione coesa quando sappiamo benissimo che i competitor, in particolar modo la Francia e l'Inghilterra, spingano perché l'Italia, diciamo, in quei posti ci abbia un sempre meno appeal rispetto all'estrazione di gas e di petrolio. Cioè, tu come la vedi questa presunta coalizione?
La vedo presunta, nel senso che da una parte ci sarà un intervento, probabilmente, se si verificherà, di stampo aereo, come dicevamo prima, di Raid, e all'Italia dovrebbe essere riservata, forse insieme agli inglesi, una missione a terra. Però io la vedo molto difficile, la vedo molto complicata e allo stesso tempo ovviamente densa di insidie, sia sul territorio che ovviamente anche da noi, perché una dichiarazione di guerra, per esempio, all'ISIS, insomma, ci esporrebbe anche a ritorsioni, non solo in Libia, ma anche nel nostro paese. Questo mi sembra del tutto evidente. Che cosa ha cercato di fare Kerry la settimana scorsa qui a Roma? Ma ha cercato di scrivere in tutti i modi anche il nome dell'Italia tra gli alleati a caratteri cubitali nella guerra contro il califfato, con una narrativa che naturalmente distorce i fatti. Perché distorce i fatti? Perché in realtà di questa alleanza a caratteri cubitali dovrebbero mettere il nome dell'Iran, dei Pasdaran iraniani, degli Hezbollah, di Assad e forse anche di Mosca, no? Sì. E invece cioè, e dei curdi siriani, ovviamente, oltre che dei curdi iracheni, cioè di quelli che sul terreno combattono davvero il califfato. Insomma, c'è una fortissima distorsione degli eventi e mi sembra che in realtà gli Stati Uniti cercano di fare qualche cosa, ma di farlo prima di tutto in un anno elettorale, di campagna elettorale, in cui non mi pare che Obama abbia nessuna intenzione di avviare nuove guerre in grande stile, e soprattutto con un obiettivo, quello in realtà di sottrarsi sempre di più alle beghe mediorientali. L'obiettivo degli Stati Uniti è molto semplice nel quadrante mediorientale e non è di oggi, è quello di mantenere una sorta di equilibrio della paura tra sciiti e sunniti e allo stesso tempo in qualche modo risistemare la questione libica, ma non probabilmente in maniera decisiva, ma soltanto in modo che venga tolta dai titoli delle prime pagine dei giornali.
Senti, a proposito del comportamento della politica degli Stati Uniti nell'area, i candidati alla presidenza, quelli democratici, per esempio Hillary Clinton, si sono detti favorevoli a un intervento in Libia, e il comportamento degli americani nell'area, penso all'ex coordinatore della CIA, Chris Stevens, che poi era diventato ambasciatore, che in fin dei conti ha contribuito a creare per certi aspetti una parte di quelle milizie jihadiste che poi gli si sono rivoltate contro, insomma ha avuto sempre un comportamento degli Stati Uniti nell'area che in qualche maniera è interventista, anche se non proprio direttamente. Mi veniva in mente forse un collegamento con quello che sta succedendo, per esempio, per quanto riguarda il mercato petrolifero e il blocco del progetto del South Stream, che in qualche maniera ha bloccato gli interessi dell'ENI e che ha collegato direttamente questo aspetto con una competizione che c'è nel campo occidentale riguardo a questo, e una stabilizzazione eventuale della Libia potrebbe condurre inevitabilmente a un aumento della produzione petrolifera, che potrebbe anche per certi aspetti portare a calmierare il prezzo del petrolio verso l'alto. Non so se tutto questo c'è una connessione fra questi comportamenti, fra queste strategie.
Ma io credo che gli Stati Uniti, appunto, in Medio Oriente abbiano cercato di agire un po' con uno stile da White American, l'americano tranquillo, come era il titolo di quel famoso libro di Graham Greene, cioè di utilizzare i propri ambasciatori sul campo, i propri emissari, per giocare in qualche modo e manovrare le fazioni. Era avvenuto in Siria, qualcuno ormai se l'è dimenticato, ma il 7 di luglio del 2011 l'ambasciatore americano Ford, insieme all'ambasciatore francese, si recarono ad Amman per dimostrare il loro sostegno ai ribelli. Bene, l'ambasciatore italiano americano non passeggia neppure sul Lungotevere senza una nutrita scorta, figuriamoci se va ad Hama in mezzo ai ribelli in un paese che peraltro è stato sempre storicamente anti-americano. Anche lo stesso Chris Stevens, probabilmente incoraggiato da Hillary Clinton, sicuramente appoggiato da Hillary Clinton, si è recato a Bengasi per cercare di trovare un accordo con queste fazioni islamiche, che potevano essere manovrate perché in qualche modo facevano riferimento anche ad alleati storici degli Stati Uniti, come gli Emirati, come l'Arabia Saudita. Ma qual è oggi l'obiettivo strategico degli Stati Uniti di ampio raggio? Beh, è rivolto prima di tutto nei confronti della Russia, perché abbiamo visto che mentre venivano decisi l'aumento dei fondi per combattere l'ISIS, veniva deciso anche l'aumento dei fondi per rafforzare gli apparati della NATO nell'est europeo in funzione antirussa. E poi la Cina, che sta attuando una penetrazione economica di grande portata in tutta la regione. Mentre qui Rouhani a Roma ha firmato accordi per 17 miliardi, lo stesso giorno il presidente cinese ne firmava per il valore di 600 miliardi in 10 anni a Teheran. Insomma, c'è da parte degli Stati Uniti, come dire, la preoccupazione di capire quale sarà l'evoluzione della politica di Putin, ma soprattutto di capire quale sarà l'avanzata economica cinese, che si tramuterà sicuramente anche in un'avanzata strategica e in un sempre maggiore interesse della Cina per il Medio Oriente. Per di più, gli Stati Uniti devono sempre badare ai loro due pilastri della politica medio orientale, da una parte Israele e dall'altra soprattutto per l'Arabia Saudita, che dà pericolosi segnali di screzionismo sia interni che esterni, perché è impelagata in una guerra in Yemen che è diventata una sorta di Vietnam arabo. Quindi gli americani in qualche modo studiano le loro mosse in questo quadrante in funzione dei loro stessi obiettivi strategici, di quelli di alcuni dei loro principali alleati, perché il Golfo rimane sempre un punto chiave per l'apparato di sicurezza americano, no? Sappiamo bene la base di Panama nel Bahrain, abbiamo ben presente tutti i controlli che vengono attuati dalle portaerei dell'aviazione americana in quell'area. Insomma, agli Stati Uniti innanzitutto conviene, o in qualche modo hanno come obiettivo quello di stay behind, di stare dietro, di controllare da dietro quelle che sono le evoluzioni tattiche e strategiche della regione.
Ma riguardo alla battaglia di Aleppo, laddove ovviamente le forze congiunte del regime di Assad insieme ai russi, insieme agli Hezbollah, dovessero avere partita vinta, come modificano le sorti in quella tormentata Siria?
Beh, in modo decisivo, perché l'obiettivo primario del regime di Assad e dei russi, oltre che degli iraniani, è quello di ristabilire il collegamento tra nord e sud, cioè sulla direttrice che va a nord a Aleppo e finisce a Damasco, fino a Damasco, per poi arrivare fino ad Arai, i confini con la Germania. Questo è l'asse fondamentale su cui loro stanno combattendo e che loro sono, come dire, pronti a difendere con le unghie e con i denti. Magari avranno un interesse minore per la parte orientale della Siria, ma il raggiungimento della conquista di Aleppo e la sicurezzazione di questo asse di collegamento nord-sud fa parte, credo, proprio dell'obiettivo strategico di Mosca e di Damasco, cioè quello in qualche modo di stabilire una Siria occidentale che si distingua dal resto del paese.
Senti, una cosa sembra che vada fuori, però, davanti a tutte queste strategie che abbiamo visto, che sta guerra, quello che abbiamo sempre sostenuto, è dovuta a fattori economici di egemonia dei territori, in quanto ci sono risorse che devono essere sfruttate. In mezzo a questo c'è questi migliaia, milioni ormai di persone che fuggono, no? noi ci abbiamo tutti i giorni davanti a tutti questo genocidio che si fa sulle coste, dentro al mare, migliaia di morti ogni giorno. L'Europa fa sti muri e la guerra che viene annunciata in Libia è per impedire questa situazione, però da come ce l'hai raccontato ed è quella che noi leggiamo più chiara, è solo un pretesto la scusa dei popoli che fuggono dalla guerra, per fermare quest'ondata dicono andiamo sul terreno, è la scusa, però la strategia è quell'altra. Che fine faranno queste condizioni? Quelle mi sembrano gente che non è che si ferma al primo ostacolo. Cosa faranno i campi di concentramento? Come faranno a fermare questa situazione? Qualcosa, perché fino adesso abbiamo parlato di pozzi, di petrolio, di egemonia geopolitica del territorio, però in questi territori sono popolati come il popolo curdo oppure come il popolo siriano che scappa da tutta sta storia.
Beh, purtroppo la risposta può essere complicata ma oppure molto semplice e brutale. L'Europa vuole che queste persone restino dove sono, oppure nei paesi intorno, dalla Turchia alla Libia, alla Giordania, al Libano. E per questo si è mossa, no? Si è mossa cercando di pagare Erdogan con quei famosi 3 miliardi su cui si discute tanto, si è mossa con quella conferenza di Londra che si è svolta la scorsa settimana, in cui si sono stanziati un po' di miliardi da distribuire a pioggia a questi paesi che da una parte evidentemente subiscono i contraccolpi, no? di questo flusso biblico di profughi, d'altra parte però li usano in che senso? Li usano per ottenere dei soldi, per ottenere dei finanziamenti, per ottenere dei vantaggi politici anche. Purtroppo le popolazioni siriana, irachena, le popolazioni di queste aree sono diventate degli ostaggi, prima di coloro che delle truppe combattenti dentro il territorio siriano e iracheno, e poi sono diventati anche ostaggio dei paesi intorno. Cioè, in qualche modo tutti cercano di sfruttare questa questione dei profughi. L'Europa la sua risposta in qualche modo la sta già dando, quella della chiusura, quella di tentare di tenerli tutti dall'altra parte. Poi muoiono, certo, muoiono, e in qualche modo anche un po' ipocritamente, no? Tutti i giorni si fanno dei titoli, tutti i giorni si dicono è sportiva questa strage, è un genocidio e via discorrendo, ma in realtà il nostro atteggiamento qual è stato? Nel 2015 l'Europa ha accolto 800.000 profughi e i paesi intorno alla Siria e l'Iraq milioni. Questa è la differenza. Che fine faranno? Beh, questa è la domanda da 100 pistole. Perché? Perché noi ci troviamo di fronte, da una parte, al tentativo appunto di tenere, come dicevano, i paesi limitrofi ai teatri di guerra. Dall'altra parte, però, ci dobbiamo anche porre un problema. Torneranno mai indietro queste persone nei loro paesi, nelle loro case? L'economia della Siria è distrutta all'80%. Quella dell'Iraq in alcune zone si può dire la stessa cosa, soprattutto nell'area sunnita e via discorrendo. Per quanto riguarda i profughi della Libia, capiamo e abbiamo capito perfettamente che questi flussi derivano da paesi che sono in condizioni a volte di conflitto e altre volte, come dire, in mano ad autocrazie o a cleptocrazie che impediscono ogni sviluppo economico. E di fronte a queste cose sappiamo perfettamente che non basterà una guerra, che non basterà una soluzione tattico-strategica. D'altra parte, perché io facevo riferimento prima alla Cina? Perché la Cina, in qualche modo, in maniera sottile, si sta proponendo come un attore che può dare delle soluzioni a questi problemi. Che tipo di soluzioni? Beh, innanzitutto si compra interi pezzi di questi paesi, la terra, se ne compra le risorse, se ne compra anche, forse addirittura addirittura i governi, no? E i cinesi saranno magari quelli che in qualche modo offriranno delle soluzioni persino per i rifugiati. E da questo punto di vista forse l'Occidente dovrebbe cominciare ad aprire gli occhi e a chiedersi se possono essere, come dire, trovate delle vie differenti.
Bene, senti,
bene male,
diciamo bene, perché insomma ci rendiamo conto, dice, che l'analisi che tu fai coglie nel segno, però certamente male per come sono messe le sorti del mondo. D'altra parte, tu prima accennavi un pochino a sto fatto, insomma, la Turchia per esempio in questi giorni, pur pretendendo i famosi 3 miliardi per tenere i profughi che provengono soprattutto dalla Siria nel proprio territorio, non scaricarli sull'Europa, però al contempo proprio di questi giorni che sta chiudendo essa stessa le frontiere, per esempio ha chiuso la frontiera di Bab al-Salam, per cui ci sono decine di migliaia di profughi provenienti soprattutto dalla zona di Aleppo, che lì ormai sono inchiodati. Quindi c'è questo gioco, diciamo, terribile, che da una parte, diciamo, sui profughi si fanno i guadagni in vari modi, e nello stesso tempo però questo problema finisce sempre per aumentare. Quindi anche, diciamo, il divampare di guerre, pensiamo per esempio al divampare di una guerra in Libia, sto problema lo accentuerà in mille modi, perché da una parte c'è chi continuerà a scappare, da una parte ci sarà chi verrà massacrato all'interno di quei territori, e da una parte ci sarà un accumulo ulteriore di queste situazioni. Quindi è bene quello che dicevi tu, da questa questione è difficile uscirne, ci siamo impaniati dentro un vicolo difficilmente, diciamo, dal quale difficilmente si possa uscire.
Sì, per esempio questa questione della Libia, dell'intervento in Libia, il problema siamo sempre lì. Cioè, si propone un intervento militare, ma qual è per esempio l'obiettivo politico? L'obiettivo politico è quello di riunificare la Libia facendo fuori la presenza del califfato nella Sirte, è quella di trovare una soluzione federale, è quella di trovare un altro uomo forte, il al-Sisi, in Egitto. E questi sono i problemi politici che secondo me l'Europa e gli Stati Uniti non hanno né la forza né forse la fantasia per affrontarli. Perché la Turchia è allo stesso modo, la Turchia è allo stesso modo. Il comportamento turco viene da una lunga vicenda ormai cominciata nel 2011, perché ed è stato in qualche modo sostenuto proprio dall'Occidente, dagli Stati Uniti e dalle potenze occidentali come la Francia. Il coinvolgimento di Erdogan in Siria è stato incoraggiato dall'Occidente. Prima citavo la famosa passeggiata dell'ambasciatore americano il 7 luglio. Di fronte a quella passeggiata nel 2011, credo che Erdogan abbia percepito che nel momento di dar via libera alla possibilità prima dell'esercito di liberazione siriana e poi di jihadisti di buttare giù Bashar Assad. Credo che questo sia stato il messaggio che sia stato percepito da Erdogan e dai governanti turchi. E poi adesso abbiamo il problema della Turchia. Ce l'abbiamo perché l'abbiamo anche noi in qualche modo creato, come avremo il problema di al-Sisi tra qualche tempo, se la repressione non sarà sufficientemente forte o sufficientemente, come dire, efficiente, perché è evidente che di fronte a tutto questo poi si scavano sempre di più dei solchi dentro la società, come abbiamo avuto il problema della Libia dopo la caduta di Gheddafi, perché dopo la caduta di Gheddafi è apparso abbastanza evidente che ci avevano messo dentro il naso gli americani, i francesi, gli inglesi, gli emirati, e che ognuno si voleva portare via il suo pezzetto di Libia favorendo una funzione piuttosto che un'altra. I risultati sono quelli che abbiamo davanti agli occhi.
Senti, Alberto, un'ultima questione per quello che mi riguarda. La crisi che si è prodotta in Europa con l'austerità, la crisi economica che ha messo in ginocchio molti popoli, molti stati,
e alla quale ha fatto seguito poi la crisi delle frontiere, quindi la crisi della mobilità libera in questo paese. Abbiamo visto che si sono eretti muri, fili spinati, si è messa in discussione Schengen, ha prodotto, diciamo, un traballamento all'interno dell'Unione Europea. Un eventuale conflitto libico che coinvolga alcuni stati preminenti qui in Europa può accentuare di più la crisi dell'Europa, può creare un'ulteriore deflagrazione all'interno dell'Unione Europea.
Credo che ci sarà un aumento di problemi, soprattutto se l'Europa non cambierà atteggiamento nei confronti delle sue cosiddette frontiere esterne, cioè di paesi come l'Italia e come la Grecia. Perché se poniamo la Slovenia e la Croazia decidessero di chiudere le frontiere nuovamente ai profughi, da che parte andrebbero? Dentro l'Adriatico, cioè verrebbero verso da noi, come adesso stanno andando verso la Grecia, per esempio, per quanto riguarda i flussi dal Levante. E poi per quanto riguarda i flussi dell'Africa, le strade della Libia sono ancora quelle. Il problema oggi di arrivare a un accordo con le fazioni libiche è anche questo, determinato dal fatto che si è creata un'economia differente rispetto a quella di prima, o come dire, si è affiancata rispetto all'economia petrolifera e alla distribuzione dei soldi che fa la banca centrale e le principali fazioni, si è affiancata quella del contrabbando di uomini e di merci, e questa economia ha rafforzato determinate città, determinati gruppi, determinate fazioni, determinate tribù. Rinunceranno queste a, come dire, la loro autonomia economica, che poi significa anche affermazione di potere? Questo intervento internazionale sarà in grado di cambiare il gioco, di farlo ritornare come era quello di prima, cioè fare della Libia un paese essenzialmente dipendente dal petrolio? Io qualche dubbio ce l'ho avendo visto quello che era accaduto in passato, cioè i paesi come la Somalia. Nel momento stesso in cui i paesi vengono frantumati e si separano e si atomizzano, ognuno crea la propria economia. È difficile farli poi tornare indietro, perché questa economia significa appunto anche un'ascesa sociale, un'ascesa di potere che magari prima questi gruppi non avevano. Rinunciarci è difficile.
Senti, queste nuove elite che si creano in questi paesi la cui autonomia statuale viene disintegrata, in qualche maniera sono appunto collegati a questo sistema di nuovo potere e contemporaneamente sono anche dipendenti comunque da chi questa frantumazione ha creato. Mi riferisco al fatto che la frantumazione degli stati nazionali in Medio Oriente, nati dopo il 1916, praticamente l'accordo che di fatto sì che spiccò, ha creato il Medio Oriente contemporaneo. Ormai questo accordo è saltato non solamente perché per esempio sul campo Daesh l'ha in qualche maniera scavalcato, ma anche perché ci sono stati degli interessi ben precisi da parte dei circoli repubblicani neocon americani che da tempo andavano definendo questo nuovo grande Medio Oriente in base a una nuova definizione che di fatto ha creato questa situazione di frantumazione dei stati nazionali e che, fra le altre cose, gli stati che erano quelli che in qualche maniera contendevano rispetto ad Israele e quindi più pericolosi per Israele. Questi circoli sono legati molto anche agli ambienti del Likud israeliano, ma al di là di quello che può apparire una dietrologia, sicuramente le elite e i nuovi assetti di potere che si sono creati in questi stati, che si sono frantumati, danno degli interlocutori diversi all'Occidente, forse ancora più collegati, ancora più dipendenti dalle scelte dell'Occidente.
In un certo senso sì, certamente quello che dici è il cuore del problema. Qui è saltato un equilibrio che durava da un secolo, no? In qualche modo, perché questi stati nazionali che vedevamo sulla carta erano, come dire, i nostri referenti, chi più o meno legato all'Occidente e chi più o meno svincolato, chi più o meno amico o nemico di Israele. E adesso si pone la questione: che cosa si va a creare, qual aggregazioni si formeranno? Questo riguarda tutti i paesi della regione, tanto vero per esempio che quella Turchia che noi vediamo così agitarsi con Erdogan, chiaramente si trova davanti a un'altra sconfitta. Ha perso l'alleato al Sisi, ha perso l'alleato ai Fratelli Musulmani che è stato fatto fuori dal Sisi, ha perso la partita libica in un certo senso, ha perso la partita siriana perché pensava di buttare giù Bashar Assad e Assad è ancora lì, e oltretutto vede i suoi confini minacciati e vede sempre lo spettro della questione curda che non è riuscito a risolvere. Cioè l'identità di questi paesi, a partire dalla stessa Turchia, ci appare un'identità quantomeno assai fragile, sia dal punto di vista della composizione etnica, ma delle stesse spinte religiose e culturali interne. Pensiamo soltanto alla presenza dei 12 milioni di aleviti in Turchia, nella Turchia stessa, per non parlare ovviamente dei casi più clamorosi che sono quelli della Siria e dell'Iraq. In un certo senso si avvera la profezia che facevano alcuni arabi di fronte a queste guerre, che dicevano: beh, ormai questo si sta attuando il piano di Bush e di Cine, cioè quello praticamente di frantumare tutte le più importanti nazioni medio orientali, i più importanti stati medio orientali, in modo che davanti a Israele non rimanga nessuno. In realtà qualcuno ci rimane, qualcuno, perché per esempio l'Iran ha sicuramente ampliato la sua sfera di influenza e il suo ritorno sulla scena internazionale ne fanno uno stato di prima grandezza, e quindi l'Iran è sicuramente oggi un interlocutore, come ovviamente lo è Mosca, perché non c'è nulla da fare. L'intervento militare ha cambiato i giochi della questione, ha cambiato direzione agli eventi.
Senti Alberto, quindi, sì, ti volevo chiedere una questione, no? Che poi diventa questione, diciamo, molto tangibile, molto concreta. In questa situazione, in questo quadro politico confuso, contrastato e divergente tra le stesse, diciamo, cancellerie europee, e dato lo stato della situazione in Medio Oriente, in Libia, in Egitto e compagnia cantante, io ti chiediamo questo: in questo quadro l'ISIS in questa fase come si è mossa? Sta in una fase secondo te di tipo ancora espansivo dal punto di vista militare, strategico e dal punto di vista politico, oppure in una fase regressiva o comunque stagnante?
Ma io credo che sia in una fase difficile da percepire. Penso che possa essere una fase addirittura di evoluzione. In che senso? Nel senso che un po' l'abbiamo studiata, credo, la vicenda, no? Abbiamo visto da dove nasce l'ISIS: nasce in Iraq, nasce da una costola di Al-Qaeda, nasce da un'alleanza anche con i vecchi spezzoni del partito Battista e del vecchio stato iracheno di Saddam Hussein, attraverso alcuni personaggi importanti che poi sono saliti alla ribalta come alleati dello Stato Islamico. Parlo di Ibrahim al-Zardaduri, parlo dello stesso generale Obeidi che oggi è il governatore di Mosul. Parlo anche della stessa situazione in Libia, cioè in qualche modo lo Stato Islamico deve evolversi. È possibile cancellarlo? È possibile arrivare a una sua completa distruzione, come dice Kerry? Io ne dubito, perché si tratta di far fuori non soltanto i combattenti stranieri, questo non c'è dubbio, quelli sono, come dire, quelli che vengono da fuori, ma si tratta anche di far fuori le popolazioni locali che hanno appoggiato lo Stato Islamico. È semplice tutto questo? Non mi pare. E allora a un certo punto si cercherà, come dire, forse si sta cercando di evolvere al suo stesso interno per in qualche modo proporsi anche in futuro come parte di una soluzione, non soltanto come parte di un problema. Questo dobbiamo cercare di capire, se lo Stato Islamico avrà un'evoluzione politica e non soltanto militare e non soltanto di tipo terroristico.
Allora, Antonio, ti ringraziamo dell'Alberto, anzi ti ringraziamo della tua, insomma, collaborazione. Si sono fatte le 12:16, quindi insomma ti abbiamo tenuto fin troppo.
Veramente fatto un quadro completo
di questi schieramenti che non è che tanto facilmente vengono raccontati dai mezzi di comunicazione, così.
Beh, se ne guardano bene.
Se ne guardano bene, noi ti ringraziamo perché con questa tua collaborazione sentiamo proprio che diventano necessari, perché ci vengono sollecitati questo tipo di intervento spesso dai nostri ascoltatori, proprio perché riescono ad avere un'informazione di un altro punto di vista, che non quella inquadrata e di distrazione che fa l'informazione di massa, insomma, dice, come le chiamiamo noi, mainstream, no? Le televisioni. Le cose. Ti ringraziamo.
Alberto, ti ringraziamo. Buon lavoro,
grazie,
buon proseguimento.
Sappiamo
che è un impegno serio. Ti abbracciamo e ti salutiamo.
Ciao.
Grazie
a te. Alla prossima volta. Ciao.
Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza 12.20, sempre all'ascolto di Vengo Anch'io. Allora ritorniamo, diciamo così, dalle parti nostre. Abbiamo un collegamento con un compagno del Casale Alba 2. Pronto, ci sei?
Pronto, sì.
Ciao.
Buongiorno.
Sentiamo casino, cosa sta succedendo?
Allora, oggi abbiamo organizzato, come è stato detto anche da questi microfoni nei giorni scorsi, una sfilata di carnevale del carnevale di Burtino, organizzata da vari comitati locali, tra cui il comitato per il Parco Pomona, il comitato Mammut, il comitato di Burtino Terzo Secondo a Nessuno, il comitato giovanile di Etralata e insomma tutto il nodo di Burtina col Casale Alba 2 e tutte le altre realtà che si muovono in questo quadrante. È una sfilata di carnevale un po' particolare, perché in qualche modo abbiamo, insomma, siamo consapevoli del fatto che purtroppo su questo territorio c'è poco da festeggiare, però in qualche modo abbiamo voluto anche dare un tocco di colore a, al grigiore di questo quadrante, in qualche modo denunciando scherzosamente tutte le criticità che questo territorio si vive, in primis quello delle la tematica ambientale che va dalla speculazione dei punti verde qualità fino a la mega antenna che si stava diciamo che stanno progettando di mettere alla metro di Ponte Mammolo. Alla stessa metro di Ponte Mammolo c'è ancora la discarica a cielo aperto derivante dallo sgombero vergognoso che c'è stato della Baraccopoli a maggio, con tutti i problemi che ne sono conseguiti rispetto all'accoglienza dei migranti. Siamo dunque nel quadrante che ripetutamente è venuto alla ribalta dei media come uno di quelli più inquinati della città, per cui i livelli dei polveri sottili qui sono sempre al di sopra delle dei limiti consentiti. C'è un trasporto pubblico che funziona a singhiozzo e nei mesi scorsi ci sono stati più episodi anche eclatanti, come ad esempio l'invasione in strada dei viaggiatori della metro a Monti Tiburtini per disfunzioni del servizio derivanti da tutti i piani di ristrutturazione e adesso con il nuovo piano del prefetto Tronca di privatizzazione dei servizi pubblici, per cui insomma ci sono più tematiche su cui insomma in questo territorio stiamo cercando di battere, e che attraverso insomma questo carnevale abbiamo cercato di diciamo di mettere sotto una stessa sigla attraverso una festa che coinvolge anche i bambini e tutti insomma grandi e piccini del territorio, per divertirci ma contemporaneamente anche denunciare con forza tutta la vergogna che su questo territorio si sta versando da 20 anni a questa parte in maniera bipartisan da parte di tutte le amministrazioni di qualsiasi colore politico.
Che tipo di partecipazione c'è? Quale attenzione il quartiere sta dando a questa iniziativa?
Guarda, la partecipazione è buona, ci saranno almeno un centinaio di persone, forse anche qualcosa di più, un paio di centinaia di persone che sono scese in strada, comunque anche col tempo, con questo tempo brutto, insomma, che non era scontato, siamo abbastanza soddisfatti di come sta procedendo la cosa. Anche il quartiere rispondono bene, dalle finestre c'è chi saluta, per esempio adesso c'è una signora che sta salutando da una casa popolare qui di via Grossa di Gregna a Tiburtino Terzo. Insomma, comunque sono dei quartieri abbastanza ricettivi da questo punto di vista, perché sono quartieri comunque che hanno una composizione fortemente popolare, anche rispetto per esempio alla questione delle case popolari, davanti a cui stiamo sfilando adesso c'è il piano di vendita, insomma, che è figlio del decreto Lupi sulla casa, e che comunque da queste parti si comincia a sentire forte, con i primi strati, i primi sgomberi, i primi distacchi. Ad alcune famiglie sono arrivate le lettere per l'innalzamento del canone, alcune addirittura a prezzo di mercato, perché alcuni, non essendo assegnatari, non hanno neanche il titolo, e dunque rischiano sia da una parte l'aumento del canone sia lo sgombero, lo sfratto. Per cui insomma ci sono una molteplicità
ci
di
sono molti cui... centri come si chiamano residenziali, là le residenze che stanno per essere pure quelli chiusi, insomma mi sembra che c'è una condizione, una concentrazione del disagio sociale abbastanza elevato,
forte, esatto, e purtroppo c'è anche il tentativo solito, quando c'è tanta attenzione da parte dell'amministrazione, da parte degli speculatori, e c'è tanto disagio poi da parte della popolazione, c'è sempre il solito tentativo da parte delle varie destre fasciste e non, che tentano in qualche modo di cavalcare questo disagio e di strumentalizzarlo per i loro fini elettorali, continuando a soffiare sul fuoco della guerra fra poveri, quindi di un'emergenza ogni volta creata ad hoc per cercare di in qualche modo di deviare l'attenzione delle persone dai problemi e soprattutto dai responsabili reali delle problematiche che si vivono ogni giorno, per prendersela ora con l'immigrato, poi magari con il Rom, passando per chi in qualche modo, non potendosi permettere un affitto, occupa una casa, piuttosto che insomma per qualsiasi altro contesto che in qualche modo si muove per cambiare lo stato di cose. Noi stiamo cercando in qualche modo di mettere insieme tutte queste tematiche e di fare una diciamo di cercare di di coordinare queste varie vertenze e dargli una faccia unica, insomma, che in qualche modo prenda le forme di una proposta anche organica da portare alla gente, perché sennò poi risulta anche sterile il lavoro che facciamo quotidianamente sui territori. Il senso del nodo è un po' questo, di mettere insieme le varie vertenze del territorio e portarle a un'unica dimensione e cercare di affrontarle da un punto di vista complessivo.
Benissimo, ti ringraziamo. Come è andata avanti per tutta la giornata?
In questo momento stiamo ancora sfilando per le strade del Tiburtino Terzo, continueremo ancora per un'oretta, per chi ci volesse raggiungere. Siamo in questo momento stiamo passando su via Grotta di Gregna e la giornata si concluderà al parchetto di via Tagliacozzo, che è un parco di Tiburtino Terzo, che anche esso, insomma, doveva diventare la piazza del quartiere, doveva essere un luogo di socialità per Tiburtino Terzo. Ovviamente questi intenti dell'amministrazione non sono mai stati esauditi e quindi oggi si è cercato anche, insomma, appunto, di fare questo collegamento fra i vari comitati che si battono contro i punti verde qualità, tipo il Mammut a Ponte Mammolo, tipo il comitato di parco di Via Pomona a Pietralata, e anche Tiburtino Terzo, che insomma vive una situazione di disagio complessivo, che abbiamo anche tante volte raccontato rispetto alla questione della strumentalizzazione del nuovo centro d'accoglienza per migranti, ma che è un quartiere fortemente caratterizzato da una mancanza totale di spazi di socialità, di spazi di aggregazione, di luoghi in cui ci si può incontrare, in qualche modo si può ricreare quel tessuto popolare che caratterizza questo quartiere. Quindi, insomma, finiremo lì al parco di Tagliacozzo e sottolineeremo ancora una volta l'intenzione, insomma, dei comitati dal basso di ricreare, senza aspettare le promesse dei politicanti, di ricreare in qualche modo di intervenire direttamente sul proprio quartiere, sul proprio territorio, e di non accettare strumentalizzazioni da parte di fascisti vari che soffiando sul fuoco cercano di distogliere l'attenzione.
Sappiamo che le stanno a sdoganare persino dal Ministero degli Interni con delle note di elogio a questi fascisti del terzo millennio, dicendo di essere dei bravi ragazzi che sono vittima, poveracci, di quei centri sociali, no, cattivi, che i centri, certo, sociali sono quelli che state facendo oggi voi, cercando di coinvolgere la popolazione meticcia, quella che c'è, quella che vive il territorio, come l'hanno fatto anche ieri pure nella zona, diciamo, est di Roma, la parte riferita a diciamo zona del Pigneto, Largo Preneste, col carnevale contro le cementificazioni, dedicato contro le polveri sottili, quest'anno lì nella zona della SNIA, per farci capire. Cioè, sono iniziative, sì, ludiche, che di coinvolgimento anche dei bambini e delle famiglie, ma con l'obiettivo di sensibilizzare sui problemi sociali del territorio. Ti ringraziamo, e a chi vuole venire può raggiungerlo, perché poi mi sembra che alla fine si prevede un pranzo sociale pure, no?
Sì, ci sarà anche un pranzo qui organizzato a Tiburtino Terzo, quindi per chi volesse venire vi aspettiamo.
Benissimo,
grazie a
ciao.
Voi per lo spazio, alla prossima.
Ciao,
ciao, ciao, grazie.
Allora, rimaniamo ancora sui problemi che riguardano il territorio, e in particolare sul discorso delle trivellazioni, perché appunto c'è stato in questi giorni, insomma, il Ministero dello Sviluppo Economico ha rigettato l'autorizzazione per le ricerche offshore di petrolio e gas, compreso anche quello che è stato il contestato progetto Ombrina, insieme a altre 26 domande, entro il limite delle 12 miglia. Questo però non significa che il discorso delle trivellazioni si ferma qui, perché nello stesso documento del Ministero dello Sviluppo Economico si dà il via libera a due imponenti attività di ricerca di idrocarburi nella pianura padana, il primo su 400.000 metri quadri in provincia di Parma con un progetto che si chiama Fonte Vivo e il secondo fra Cremona e Mantova con 360.000 metri quadri del sito Gussola, quindi due progetti che sono stati poi targati dalla società milanese per i gas. E quindi i comitati Notriv e Nombrina denunciano questo aspetto, in quanto è vero che c'è stato il discorso dei 12 miglia, ma il referendum poi richiesto dalle varie associazioni anche dalle regioni rimane ancora valida, perché appunto c'è l'obiettivo di arrivare a un discorso di trivelle zero, perché bisogna porre uno stop a queste devastazioni ambientali che poi sono state introdotte dal decreto Sblocca Italia e che quindi hanno dato la stura a queste possibilità di trivellazione di fronte alle coste, in sfregio a qualsiasi discorso di protezione ambientale e anche di salute rispetto ai cittadini. Una opzione sviluppista che non dà nessun ritorno alle comunità locali dal punto di vista economico e appunto di crescita, ma che semplicemente dà la possibilità alle varie compagnie che si occupano di questa attività di avere degli introiti e dei guadagni. Noi avevamo un collegamento forse con uno dei compagni del Comitato Nombrina che però in questo momento non risponde, quindi se non abbiamo se non vogliamo fare altri interventi per il microfono facciamo un piccolo stacco musicale e poi ritorniamo sulla questione se riusciamo a contattare appunto il compagno dei comitati. Radio Onda Rossa 87,9 la modulazione di frequenza 12.36, questo sempre vengo anch'io. A proposito della questione del Notriv, è stato presentato anche una richiesta, una campagna referendaria sociale dal basso per far uscire definitivamente l'Italia dal mondo degli idrocarburi. Allora abbiamo in collegamento un compagno che... Pronto, ci sei?
Salve, buongiorno. Ciao.
Allora, noi stavamo parlando di questo discorso che è relativo alla campagna referendaria sociale e poi anche agli effetti di questa del fatto che il governo ha presentato questa, il ministero ha rigettato questa autorizzazione, ma che la situazione, diciamo, sostanzialmente rimane sempre, come dire, in bilico.
Sì, intanto è un grande passo in avanti che è figlio delle mobilitazioni di questi mesi, di questi anni, perché per la prima volta in Italia, dopo, insomma, da quando è nato prima l'ente nazionale idrocarburi, cioè l'ENI, e poi sono arrivate anche le altre società, la Total, la Shell e così via, per la prima volta i petrolieri prendono un sonoro schiaffone, e questo lo dobbiamo anche rivendicare, perché la lotta paga, e quindi è un primo risultato importante, perché comunque il blocco del progetto Ombrina, su cui noi abruzzesi abbiamo fatto manifestazioni con 60.000 persone, è un risultato storico. Il giacimento Ombrina è l'ultimo giacimento in offshore di petrolio trovato in Italia, quindi abbiamo bloccato uno dei progetti più importanti. Ora è chiaro che però resta irrisolta la partita più grande, diciamo così, quella delle richieste di nuove concessioni che riguardano le aree al di là delle 12 miglia, quindi dalle 12 miglia dalla costa verso il largo fino, diciamo, al confine con gli altri paesi, quindi con la Croazia, con Malta, con la Francia, con la Spagna e così via, e poi quindi in mare, e poi tutta la partita terraferma. È vero che 27 concessioni sono state rigettate o ritagliate, però nello stesso giorno il Ministero ha ricevuto due nuove richieste a Parma, a Cremona e a Mantova, quindi in terraferma. Quindi tutta la partita della terraferma è in corso, non ci sono sostanzialmente vincoli. Quindi noi abbiamo pensato a un quesito referendario, diciamo, a trivelle zero. Preciso anche un fatto: le regioni hanno chiesto una serie di referendum, adesso ne è passato solo uno residuo, che probabilmente saremo chiamati a votare, però quello riguarda solo le concessioni in mare entro le 12 miglia e con un fine solo di non rinnovare le proroghe di queste concessioni già esistenti. Quindi noi riteniamo che, per carità, bisognerà andare a votare, però diciamo è molto parziale. Non è un referendum aborto sì, aborto no, nucleare sì, nucleare no, in questo caso è appunto un aspetto abbastanza residuale, seppur importante. Ora quindi noi, insieme con gli altri comitati della scuola, del lavoro, con i sindacati di base, stiamo immaginando, adesso c'è un colloquio anche con la CGIL, stiamo immaginando una campagna sociale dal basso, con la raccolta di firme classica, diciamo così, e poi andare a votare nel caso, se riusciamo a raccogliere le firme, nel 2017. Noi, per quanto riguarda le trivelle, è un'opzione molto secca, trivelle zero, cioè sia in mare che in terraferma, basta nuove autorizzazioni, perché il nostro paese deve uscire anche dal mondo degli idrocarburi, ma non solo per ragioni importanti locali, cioè tutto l'inquinamento che comporta queste attività molto sporche, ma in generale perché stiamo ammazzando il pianeta con i cambiamenti climatici derivanti dall'uso delle fonti fossili, carbone, metano e petrolio.
Senti, c'è un altro aspetto riguardo a questa vicenda delle trivellazioni, che naturalmente innanzitutto ci si immagina un modello di sviluppo che ci faccia uscire dagli idrocarburi, ma in realtà, di fatti, le società petrolifere, i petrolieri che qui in Italia hanno da sempre, fin dagli anni 60, condizionato e finanziato abbondantemente la politica. Qui pagano solamente in Italia il 10% del 10% delle royalties,
quindi, no, anche meno, veramente, anche dal 7 al 10%,
appunto, non, e hanno diritto a franchigie e non versano nulla se estraggono meno di 20.000 tonnellate su terra, meno di 50.000 in mare.
E 80 milioni di metri cubi di gas, cioè hanno delle franchigie mostruose, cioè noi stiamo regalando letteralmente un patrimonio pubblico a società, molto spesso a straniere, ed è incredibile. Poi ce lo facciamo pagare a prezzo pieno. Infatti qualcuno, quando andiamo in giro per l'Italia, qualche cittadino dice: ma se c'è un pozzo di metano, che bello, me lo danno gratis. E non sa quel cittadino che, appunto, se rimangono sotto una produzione annua, loro non pagano niente, e peraltro iniziano a pagare solo dalla quando iniziano a superare, ma solo per la parte in cui superano l'eccedenza. Ed è pazzesco, voglio dire, perché poi, appunto, questo metano te lo rivendono a prezzo pieno, e quindi noi regaliamo letteralmente un esproprio al contrario, diciamo così, è un esproprio a favore delle multinazionali. È una cosa che, su cui in questo paese se ne parla pochissimo, perché stiamo parlando di partite da centinaia di milioni di euro all'anno, in cui
se ne parla poco, ma se ne pratica molto di privatizzazioni di questo livello, perché lo vediamo su tutti i campi, che la roba pubblica diventa privata, dalle spiagge ai palazzi, ai terreni, e adesso anche al sottosuolo, diciamo. È una cosa molto diffusa, la gente deve prendere coscienza di questo, e questa coscienza, una volta assunta, va portata avanti, perché io faccio un rimprovero pure a quel grosso movimento della difesa dell'acqua pubblica, che ha portato 27 milioni di persone a dire no alla privatizzazione dell'acqua pubblica, e oggi vediamo che questa cosa va avanti come se niente fosse, e quei 27 milioni sembrano addormentati. Bisogna riprendere lo spazio.
Beh, però dobbiamo anche dire una cosa. Io spezzo una lancia, anche perché faccio parte del FOM, ma non per questo, ma in realtà le forze in campo, quel referendum, se uno va a vedere, è stato il primo segnale nel mondo occidentale contrario al turbocapitalismo, al turboliberismo, e non ci si poteva aspettare, a mio avviso, caricarlo di troppe aspettative, nel senso che in un mondo dominato dall'ideologia liberista è chiaro che è stato un momento importantissimo, perché comunque ha fatto da argine, perché oggi, se non ci fosse stato quel referendum, tutto il settore dei rifiuti, dei trasporti e dell'acqua sarebbe già privatizzato totalmente, voglio dire. Quindi diciamo che almeno ha fatto da argine e ci ha dato tempo per riorganizzarci, tant'è vero che adesso nei nuovi referendum sociali che stiamo iniziando a pensare, nel senso che è un percorso, adesso oggi per esempio è una data importante, perché a Napoli c'è l'assemblea del mondo della scuola che partorirà probabilmente alcuni quesiti nell'ambito di questo percorso del referendum sociale. Quindi ci sarà una campagna referendaria sociale, questa volta carica di grandi significati, non perché prima non lo fosse, ma adesso continuiamo in questo percorso, che sarà molto lungo, perché di uscire da un mondo liberista, di un liberismo sfrenato che vede nell'ambiente, nei cittadini, solo qualcosa da spremere, diciamo così. E quindi però è un percorso lungo, diciamo così. Il referendum dell'acqua io non lo vedo così, diciamo, non è stato sicuramente rispettato, ma c'era da aspettarselo, diciamo così, perché le forze in campo sono molto potenti, quelle che abbiamo di fronte, e le abbiamo però fermate. Quindi le lotte bisogna proseguirle. Forse questo c'è da dire, che il voto è stato unanime sull'acqua, 27 milioni di persone, poi però nella quotidianità, diciamo, il cittadino tende a rimanere un po' a casa, mentre invece la vittoria che abbiamo ottenuto sui petrolieri con queste 27 concessioni respinte, o ritagliate, è frutto di una lotta quotidiana. Cioè noi del coordinamento Ombrina abbiamo lavorato per anni ma veramente casa a casa, diciamo così, e ci sono stati con noi, sono stati centinaia, migliaia di persone che si sono date da fare, non solo scendendo in piazza un giorno, ma dandosi da fare, studiando i progetti, facendo le osservazioni contro, andando a Roma a protestare e così via. Cioè c'è stato un impegno quotidiano, questo bisogna, l'attivismo forse dobbiamo riscoprire in questo paese, un attivismo diffuso, diciamo così, perché altrimenti appunto abbiamo delle vittorie spot ma che poi non producono tutti i risultati che potrebbero portare, proprio perché poi manca quel lavoro quotidiano e certosino e capillare che va fatto per analizzando i documenti, leggendo, quello spirito civico che purtroppo certe volte visti anche gli scandali, noi bisogna anche capirli un po' i cittadini, nel senso che se vedono continuamente che non funziona niente c'è una tendenza all'apatia, ma il sistema quello vuole, voglio dire, perché se stiamo tutti a casa diciamo non si disturba il manovratore.
Certo, noi io lo vedo questa, la sollecitazione era proprio perché in quel movimento di mantenimento dell'acqua pubblica sono stato abbastanza attivo, uno dei motivi perché ce l'ho così, perché ho visto dei protagonisti di quella lotta che si sono riciclati all'interno del renzismo e che è il peggiore governo liberista che potevamo capitare. Non riesco a capire come fa una persona che si è fatta notare per la campagna, per la difesa dell'acqua pubblica e poi ce li troviamo che girano intorno a questi, a questo personaggio di Renzi. Cioè, vabbè, allora comunque, la gente si ferma perché c'è pure sto scoraggiamento.
No, però non dobbiamo, io vedo sempre il fatto che è bello, posso la prendo dall'altro lato, anche quasi personale. Noi adesso che abbiamo vinto il coordinamento Ombrina, ha vinto questa battaglia campale proprio sul futuro dell'intero Abruzzo, questo enorme progetto petrolifero che doveva sorgere di fronte alla costa teatina. Bene, è stato commovente vedere una intera comunità lavorare assieme, dai balneatori agli albergatori, passando agli agricoltori, passando alle diocesi che si sono impegnate tantissimo, ai centri sociali, tutti assieme. E oggi se si va a Lanciano, che diciamo è stata la capitale di questa battaglia, adesso i bar hanno tutti i negozi hanno la bandiera Ombrina, addirittura il comune ha ancora adesso, dopo mesi e mesi dalla manifestazione più grande che c'è stata mai in Abruzzo, c'ha ancora appesi sopra alla sede del consiglio comunale le scritte Ombrina, cioè gli striscioni. C'è un'identità, un senso, e quando abbiamo vinto abbiamo fatto un capodanno Ombrina per festeggiare tutti assieme ed è diventato un fattore identitario della comunità questa lotta, e non si perdono queste lotte, a parte che l'abbiamo vinta proprio materialmente, però poi non si perdono dentro di noi e ce le portiamo dentro per tutta la vita, la soddisfazione, certo, e la voglia, certo, anche
queste lotte poi si sedimentano.
Abbiamo fatto la cosa giusta, come si dice, poi se qualcuno erra, diciamo così, e sono fatti suoi, sì, e sì, farà sì, i conti con se stesso, diciamo così. Noi preferiamo fare i conti con noi stessi nel pensiero di aver fatto una cosa giusta e soddisfazione di rivendicarlo. Questo secondo me dobbiamo trasmetterlo, la bellezza di questi momenti. Io ai cittadini che ci stanno ascoltando e magari ancora non sono attivi o magari sono stanchi di essere attivi, la vittoria riempie la vita, anche non vincere certe volte, però combattere fino in fondo vuol dire fare la cosa giusta ed è quello per cui vale la pena vivere, mi viene da dire, riempire le nostre esistenze di contenuto e quindi è un invito adesso in questa campagna sociale, referendaria sociale, ad attivarsi, a fare tutto il possibile per convincere le persone a firmare, a partecipare ai momenti organizzativi, a costituire piccoli gruppi territoriali, anche che ne so, fare una pagina Facebook, un gruppo, ci sono migliaia di possibilità per fare un'attività sociale, cioè di riprenderci in mano un po' il nostro presente e il nostro futuro. Questo lo dobbiamo fare anche per noi stessi, mi viene da dire.
No, no, ma concordiamo pienamente con quello che tu dici, soprattutto con quest'ultimo, diciamo, con quest'ultime parole, perché è vero, poi quelle battaglie quando si fanno si sedimentano dentro le coscienze, gli animi, danno vigore e sono, diciamo, foriere anche di nuove battaglie. Su questo concordiamo, concordo anche sul fatto, sembra una cosa banale ma va ribadita, che poi la lotta molto spesso paga. Mi viene in mente per esempio che proprio in questi giorni c'è stata l'ordinanza che pone fine all'emergenza della xylella, ma lì non è che c'è stato soltanto più accurate ricerche che hanno dimostrato che quel batterio va combattuto in altro modo e non, va, e non andavano sradicati interi appezzamenti di ulivi secolari. Lì la questione centrale è stata la mobilitazione di quei territori, la mobilitazione degli agricoltori, dei cittadini, dei compagni, che hanno fatto sì che qualcosa di nuovo succedesse. Siamo rientrati anche in quel caso, è stata una vittoria, perché si rientra dentro una gestione ordinaria per il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della xylella fastidiosa. Quindi è la dimostrazione che quando ci si mobilita, quando si fanno le battaglie, poi si ottengono anche dei risultati.
E poi no, non si dimentica pure una cosa certe volte, che vincendo o comunque dando prova di forte mobilitazione, diciamo, i poteri forti stanno anche più attenti a ritornare in questo territorio con nuovi progetti. Quindi c'è un effetto anche preventivo, diciamo così, perché ci pensano veramente due volte, perché se sanno che devono spendere, ma per una ragione non di coscienza chiaramente, ma proprio per una questione economica.
Sì,
cioè
sì,
è chiaro che se danno davanti una società organizzata, pronta a reagire, critica, con la coscienza da mettere in campo, è chiaro che per loro è un costo. E quindi diciamo che i petrolieri finora arrivano in Italia, perché lo dicono nei consessi, ma ci sono anche dichiarazioni pubbliche, loro si dicevano agli investitori, dicevano andiamo in Italia perché c'è una posizione morbida delle comunità, accettano tutto come se fossimo appunto dei cioè loro sono, si sentono come dei conquistadores, diciamo così. Sta a noi prendere in mano il nostro presente, non solo il nostro futuro, e reagire, voglio dire, non farci colonizzare come loro vogliono, insomma. Quindi ecco, io è uno spirito secondo
allora,
combattivo.
Scusa, c'è una chiamata di un compagno ascoltatore che vorrebbe interloquire con te. Pronto?
Sì. Pronto, buongiorno. Mi sentite?
Sì, noi ci sentiamo benissimo.
Non so, okay,
vi sentite? Tra voi due vi sentite?
Io sto parlando, sì, il sì, compagno della mia se parla lo sento, quindi a posto.
Sì, diciamo benissimo, così. Allora potete procedere.
Allora, senti, vabbè, sono compagno dei Castelli che insomma in questi anni si sta impegnando per fare questioni, chiamiamole ambientali, anche se è un po' riduttivo, e quindi sapete, inceneritore, cemento, aeroporto e quanto più abbiamo qua ai Castelli. Volevo capire con il compagno del Nombrina, visto che non mi è chiaro, questa lotta è molto diffusa e c'è la possibilità appunto di parlare per radio, volevo sapere che tipo di lavoro viene effettivamente svolto, ovvero ci sono delle sedi settimanali dove vi riunite, quanti comitati ci stanno, quanti partecipano, se è un lavoro che viene portato avanti così, perché ho sentito parlare giustamente di anche cose mediatiche, striscioni, pagine Facebook, chi più ne ha più ne metta, però invece il lavoro, quello concreto che viene portato avanti ogni settimana, è partecipato o è più una cosa, lo chiedo insomma proprio perché sono curioso di saperlo, o è più una cosa che molti si scambiano solidarietà, si scambiano messaggi, informazioni, contenuti, che va bene, fa crescere la coscienza, e invece se ci sono delle sedi che proprio settimanalmente o insomma il periodo che decidete voi portano avanti queste istanze materialmente, perché sui contenuti insomma è molto chiaro, l'argomento è stato spiegato molto bene più e più volte, però ovviamente questa non è una critica, è solo proprio per sapere che tipo di lavoro viene svolto, insomma,
importante.
Tutto qua.
No, ma assolutamente,
perché è interessante capire appunto come si muovono pure le altre realtà territoriali, ecco.
Ecco, allora, portare, quando abbiamo fatto la manifestazione in piazza ai 60.000 a Lanciano e a Pescara due anni prima 40.000 persone,
non si fa con una pagina Facebook, ma ci siamo incontrati in un'assemblea e c'erano in assemblea 500 persone, sembrava una manifestazione anch'essa a marzo. Da lì è nato il coordinamento e diciamo ci siamo visti più volte la settimana, incontrandoci materialmente. Noi lavoriamo con assemblee per prendere le decisioni più importanti in assemblea, quindi convochiamo assemblee pubbliche dove chiunque può partecipare e dire la sua, e poi si arriva a scegliere, a decidere assieme due, tre cose. Cioè le assemblee vengono fatte nei momenti proprio per decidere la strategia, che ne so, abbiamo deciso durante la lotta ombrina appunto di fare la manifestazione, e poi abbiamo deciso di fare il parco marino, poi abbiamo fatto il festival Crivelle Zero invitando i movimenti da tutta Italia qui sul nostro territorio. Quindi le assemblee, di fare una proposta di legge alle Camere, insomma c'è stato un percorso, cioè queste grandi decisioni vengono scelte in assemblea. Poi ci sono i gruppi di lavoro, quello comunicazione, che si riuniscono, o se non si possono riunire si sentono via WhatsApp. Comunque c'è che so, i comunicati stampa, per esempio. Io mi occupo molto della parte stampa del coordinamento, però prima di lanciare un comunicato stampa in maniera molto veloce, perché non possiamo, come si dice, dobbiamo, però la mandiamo a una lista di WhatsApp di 40 persone che condividono, dicono no, cambia questo, cambia quest'altro. Quindi c'è una fortissima un coordinamento, diciamo, con persone fisiche reali che per mesi e mesi, diciamo, hanno collaborato tutti i giorni con riunioni. Poi i gruppi di lavoro si sono incontrati più tantissime volte, cioè abbiamo fatto un lavoro e stiamo continuando questo lavoro con gli altri comitati. C'è anche un aspetto molto bello di collaborazione con le altre lotte in giro per l'italia. Credo che anche come coordinamento ombrina abbiamo molto investito nella collaborazione con altri comitati, dandoci una mano a vicenda. Noi forse stavamo, lo dico senza, perché veniamo da 8 anni di lotta, quindi diciamo ne abbiamo viste già tante cose. Magari alcuni comitati sono all'inizio e quindi diciamo abbiamo trasferito certe volte un know-how che era solo legato al fatto che noi siamo purtroppo stati sotto attacco da più tempo, e questa collaborazione ha fatto sì che a Lanciano ci fossero persone da tutta Italia, comitati. E adesso per esempio con le Marche abbiamo un rapporto anche quasi quotidiano, nel senso io stesso avrò fatto 20 assemblee nelle Marche organizzative, e adesso se c'è un movimento nelle Marche perché gli amici marchigiani si sono organizzati, hanno fatto prima un periodo di formazione e adesso stanno già vincendo diverse lotte. Ricordo quella di Monteporzio, un'istanza presentata da una società, la McCoy, quasi sconosciuta, poi voleva prendere 20.000 ettari di territorio marchigiano. Ebbene, dopo 4 mesi è già arrivato il diniego dell'istanza, una lotta che è rimasta, fortunatamente è rimasta locale, perché non si è saputo a livello nazionale solo perché l'abbiamo bloccata proprio all'inizio. Ma questo si è fatto con assemblee sul posto, il progetto ce lo siamo letti anche noi dall'Abruzzo, e oltre i marchigiani hanno fatto un'operazione meravigliosa di pressione sulle loro amministrazioni che si sono scagliate contro il governo. Insomma, c'è un lavoro in Molise, c'è un fortissimo movimento che sta crescendo, a Rimini, SOS Adriatico, decine di comitati con cui lavoriamo, ci leggiamo i progetti loro e noi e loro si leggono i nostri progetti, per scambiare anche questioni tecniche. Una cosa voglio dire,
dobbiamo trovare la conclusione, perché siamo arrivati alle ore 13.
Ecco, chiudo dicendo che i comitati devono, a mio avviso, essere più abituati anche a leggere i progetti, a fare le osservazioni, a partecipare. Con noi sono state anche molte amministrazioni locali, certe volte le amministrazioni vengono viste, quelle locali vengono viste come una controparte, mentre invece da noi, con un'azione fortissima di pressione, bene, hanno sfilato coi gonfaloni decine e decine di comuni contro i progetti. Quindi questo però è un lavoro veramente capillare.
Bene, grazie. Guarda, ringraziamo pure l'ascoltatore che ha telefonato. Noi andiamo verso la chiusura perché sono le ore 13, dobbiamo lasciare i microfoni alle trasmissioni che seguono nel pomeriggio. Pertanto ti ringrazio.
Grazie a voi.
Quando vuoi, questa radio dà sempre la voce a tutte le realtà in movimento. Allora,
noi oltre a lasciare il compito finale a Giacomo di lanciare la campagna per la sottoscrizione, noi ricordiamo, no, che è in corso questa manifestazione a Tiburtino Terzo per salvaguardare il territorio contro il degrado e le condizioni sociali che il territorio, c'è questa iniziativa carnevalesca allegra con le mascherine e i coriandoli, ma c'è anche tanta voglia di far prendere coscienza. C'è questo pranzo che verrà fatto a Tiburtino Terzo, certo. Un pranzo organizzato dai promotori dell'iniziativa. Vi ricordiamo che ci sono queste iniziative martedì e mercoledì al cortocircuito. Martedì ci sarà una discussione sul tema che noi avevamo trattato, sulla questione dei curdi di Kobane, collegandola anche alla lotta dei spazi sociali che stanno facendo, anche perché mercoledì giorno 10 è previsto lo sgombero del cortocircuito e annunciano una presenza massiccia dalla mattina alle 6 per una colazione di lotta militante a aspettare l'eventuale tentativo di sgombero. Speriamo che questo non si realizzerà, però loro hanno attrezzato, con la partecipazione di vari comitati, di vari spazi sociali di Roma, una presenza massiccia alle 6. Pertanto il giorno 9, martedì, dalle 18 si discuterà, ci sarà questa assemblea, questa iniziativa a sostegno del popolo curdo e per la ricostruzione di Kobane, col dibattito col compagno Franceschi,
compagno Franceschi è stato combattente a Kobane
che doveva, è stato impedito a poter telefonare oggi, doveva partecipare alla trasmissione nostra inizialmente, ma qualche problema l'ha impedito. Pertanto chi lo vuole ascoltare, lo vuole sentire dal vivo, sarà presente all'assemblea a cortocircuito giorno 9. Fatto questo, noi diamo appuntamento a domenica prossima con altri temi, che ce ne saranno tanti. Cercheremo di non seguire l'onda mediatica dei fatti che ci impongono, ma cercheremo di riflettere sui fatti che a noi sono più sensibili, perché se avessimo dovuto parlare per quello che dicono oggi, il tema sarebbero le primarie di Milano, ma noi chi ce ne frega.
Riflettiamo anche sul fatto che Radio Onda Rossa va sostenuta e abbiamo tanti strumenti per sostenerla: da una parte la partecipazione alle nostre iniziative di sostegno, dall'altra il conto corrente postale, il 61 80 40 01, su cui fare dei versamenti per sostenere la radio. Si può passare qui presso i nostri studi, dove è ancora disponibile, siamo appena a febbraio, la Scarceranda, un'autoproduzione contro il carcere di Radio Onda Rossa a 12 euro. Si può andare sul sito www.rondarossa.info per poter trovare tutte le modalità per sostenere la radio. Sabato 13 febbraio siamo allo spazio sociale Nido di Vespe a via dei Ciceri 131 al Quadraro per un'altra iniziativa a sostegno della radio dedicata anche ai più piccoli, perché dalle 17.30 dalle 17 ci sarà la merenda e poi dalle 17.30 lettura ad alta voce di fiabe e albi illustrate e alle 19 aperitivo alcolico e analcolico con un live musicale. Quindi le nostre iniziative nel territorio a sostegno della radio e anche, come dire, la vostra consapevolezza e il vostro buon cuore.
A domenica prossima.